Disinformatico.
Ciao Paolo!
Ciao Simona! Houston, abbiamo avuto un problema. Questa è la versione giusta della frase, fra l'altro.
Sì,
non è abbiamo un problema, abbiamo avuto un problema.
Come possiamo risolverlo?
L'abbiamo risolto, ma parliamo in questa puntata un po' particolare del disinformatico. Parliamo di informatica, sì, ma visto che c'è un anniversario dal quale non possiamo assolutamente sfuggire, quello del primo sbarco sulla Luna, allora parliamo di informatica spaziale.
Bene.
È una puntata monotematica in cui parleremo di storie come quella di, ok, si va sulla Luna, ma con che computer? C'era un computer a bordo, ma un computer molto particolare, e ne ho qui una copia virtuale con la quale ci si può divertire.
E voi da casa potrete vedere, perché ve lo ricordiamo, siamo in streaming.
Ebbene, sì.
Per chi non lo sapesse, è tutto molto semplice. Entrate nelle pagine di Rete 3, www.rsi.ch/rete3, e troverete il live della puntata.
Ecco, e già così potete vedere, se siete collegati in streaming, qual è l'oggetto particolare che ho portato per questa puntata.
La maglietta dell'Nvidia.
Esatto, sono un uomo oggetto in questo momento, perché ho una t-shirt a tema un po' particolare. Parleremo anche di riparazioni spaziali, perché c'è una storia curiosa di come può capitare di fare assistenza informatica a 400.000 km di distanza. Niente panico e niente stress, dipende dalla tua vita, la tua vita come astronauta dipende dal fatto che c'è un informatico a terra che ti stia dando le informazioni.
Diciamo
giuste.
Che è una missione speciale da help desk,
esatto,
molto speciale.
Sì, sì, sì.
Come posso aiutarla?
Ma non stressante, esatto. E poi per chi ha stampanti 3D c'è la possibilità di stampare degli oggetti legati alle missioni spaziali, addirittura l'intera tuta spaziale di Neil Armstrong è stata messa sotto scansione. E poi per chi vuole seguire in tempo reale la missione che si stava svolgendo 50 anni fa e che stiamo ricordando adesso, c'è Apollo in real time. E infine per chi vuole insegnare le basi del volo spaziale, soprattutto a bambine che si divertono tantissimo, c'è il Kerbal Space Program, gli alieni che vengono messi sull'astronave, tu spari l'astronave e poi vedi dove va a cadere.
Tu pensi veramente che solo i bambini possono essere interessati
a questa cosa?
Anzi.
Beh, la NASA stessa usa il Kerbal Space Program anche per gli adulti.
Abbiamo un sacco di carne al fuoco, come
sì.
si suol dire, quindi un po' di musica e poi entriamo subito nel vivo del nostro disinformatico.
Yeah.
Io ho già cominciato a curiosare tra i vari oggetti che Paolo Attivissimo ci ha portato per questa puntata del disinformatico lunare.
Sì, ho portato un po' di oggetti che qualcuno potrebbe dire di scena, perché ci sono sempre quelli che dicono queste, malignano queste cose, ma sono oggetti originali che arrivano dagli archivi, per esempio dalla specola solare di Locarno. Questo è un catalogo fotografico, ho fra le mani un catalogo fotografico della missione Apollo 14, firmato da Ed Mitchell, protagonista di quella missione. Chi ci sta seguendo in streaming lo può vedere, vediamo un po' se riesco, sì lo sto, chi ci vede anche in video lo può vedere in tempo reale, e qui aprendo la pagina possiamo anche mostrare
la firma,
l'autografo. E anch'io sono fanboy di certe cose.
Non hai avuto il coraggio di passarlo tra le mie mani, quello?
No. Ti concedo con piacere questa
occasione. Hai che paura! Bene.
E invece parliamo di informatica, proprio a proposito di queste missioni spaziali. Noi oggi siamo abituati a avere i nostri tablet, smartphone, telefonini potentissimi che fanno cose, ci puoi giocare a Candy Crush come se niente fosse, fai la realtà virtuale. All'epoca andare sulla Luna era una cosa un pochino più striminzita come capacità di calcolo, per cui fu inventato un oggetto molto particolare, il computer di discesa sulla Luna, o in generale per la navigazione verso la Luna. Si chiama AGC, o Apollo Guidance Computer. Era talmente modesto come prestazioni che oggi è possibile replicarlo su un tablet.
Pensa.
E se vi interessa, questa applicazione consente, eccola qui, consente di emulare
il computer vero e proprio. Che gli serviva proprio per
chi non ci vede in video, racconto di come è fatto. Praticamente il monitor non c'è, ci sono soltanto alcune righe di numeri,
sì.
Non c'è neanche la virgola, ce la devi mettere tu, devi sapere che cosa vogliono dire quei numeri. C'è un tastierino, ma non ci sono le lettere, perché devi soltanto digitare due parole, verb e noun, cioè il verb dice fai una cosa che ti dico adesso e falla su questa cosa che ti dico dopo. Quindi tutto avviene con questo codice cifrato per chiedere di fare le cose al computer. Fammi vedere dove siamo, fammi vedere dove saremo.
L'essenziale.
E basta. Ecco, che forse è una cosa che farebbe comodo in certi momenti. Un
è
po'
quello
come
che stavo pensando.
I telefonini vintage, quelli che
meraviglioso. Fanno, ecco. Il genio delle madri che li compra per i figli. Cioè, puoi telefonare e basta.
Esatto. E quello è, non hai neanche la rubrica, te la devi ricordare a memoria.
A memoria,
così sviluppi i neuroni.
Esatto. Hai così portato un sacco di oggettini che poi scopriremo nel corso di questa puntata. Ecco. Ce li abbiamo qua, li lasciamo ancora un attimo nascosti per non rovinarvi la sorpresa.
E infatti, se volete esplorare meglio questa possibilità di interagire con i vecchi computer, ci sono vari sistemi di emulazione, come si chiama in gergo, ma ce n'è uno in particolare che è quello che abbiamo qui. Questa app si chiama semplicemente DSKY, la cercate sull'App Store, la scaricate, la installate, è gratuita. C'è, toccando in basso a destra, c'è una i informativa che spiega come funzionava il computer di allora in maniera abbastanza concisa e comprensibile, e poi permette di fare dei piccoli esperimenti. Per esempio, se tu scrivi verbo 16, sostantivo 43, enter, ti dice le tue coordinate GPS.
È già utile comunque.
Sì. Poi diciamo che adesso che lo so cosa ci faccio. Però è per far vedere come si lavorava all'epoca, ben diverso da oggi, dove punti, clicchi, muovi il mouse, tocchi le cose.
Sono cambiate un bel po' di cose. DSKY
sull'App Store di Apple.
Ciao, sono Siri. Ho una confessione da farvi. Mi sono innamorata di Paolo Attivissimo. Ma lui non mi ama. Cerco, il disinformatico non mi ama, su internet.
Può capitare, no Paolo?
Assolutamente.
Come dicevamo, di aver bisogno di un aiuto perché il nostro computer non funziona. Allora abbiamo degli amici, dei riferimenti, poverini, che si mettono a disposizione. Ma qui stiamo parlando di un altro enorme problema.
Esatto. Quindi pensateci la prossima volta che vi capita di fare assistenza informatica a qualcuno. C'è qualcuno che l'ha dovuto fare in condizioni particolarmente impegnative. Questo qualcuno si chiama Don Iles, è uno degli ingegneri del software delle missioni Apollo, responsabili quindi della progettazione e del funzionamento dei computer che garantivano il funzionamento della missione, il successo della missione. C'è la missione Apollo 14 e sta andando verso la Luna, capita un problema informatico molto speciale. Il pannello comandi è pieno di interruttori, sensori, allarmi, eccetera.
Come nei film.
Sì, 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 come in All'Aereo più passato del mondo, dice, uguale.
Tutto si illumina.
Solo che ciascuno di quegli oggetti, quegli interruttori, sensori, spie, è saldato a mano. E c'è probabilmente un po' di contaminazione, un po' di stagno, di saldatura, qualche cosa.
Di polvere non credo.
No, perché erano sigillati, ma qualcosa è rimasto dentro il pannello e adesso che sono in assenza di peso, questo granellino gira all'interno dell'interruttore, ogni tanto fa contatto. E non è un interruttore qualsiasi, è l'interruttore che interrompe la missione.
Ti rispedisce a casa.
Sai quel grosso bottone rosso,
quello non prendere in nessun caso.
Quello. Il guaio è che a questo punto quell'interruttore può scattare da solo in qualunque momento.
Per errore. E allora devi chiedere aiuto.
Esatto, se ne accorgono a terra, vedono che chiamano, fa: ma avete schiacciato il pulsante di interruzione della missione? Ma no, e allora si sta schiacciando da solo. Allora chiamiamo Don Iles e gli diciamo: senti, il tuo è tuo il computer che c'è a bordo. Insegna al tuo computer a ignorare quel pulsante.
E quanto tempo ha?
Come tre ore di tempo.
E poi dopo ritornano a casa, altrimenti.
Esatto, cioè se non ce la fai interrompi la missione, tutti a casa, razzo buttato via, 400.000 km andata e tornata di ritorno, fatti per nulla e via dicendo. Beh, Don dice sì, lo posso fare. Va nel simulatore, scrive la correzione, la prova nel simulatore e poi ne deve trasmettere le istruzioni. Cioè non è che dice: aspetta, dammi il controllo, passami TeamViewer che ti faccio la manutenzione remota. No, deve dettare a voce via radio le 61 istruzioni estremamente precise che gli astronauti a bordo devono digitare. Però ha un colpo di fortuna, perché a bordo c'è un astronauta molto particolare, Ed Mitchell. Ed Mitchell è il più esperto del gruppo degli astronauti in informatica, lui sa tutto di come funziona quello stravagante computer e quindi Mitchell l'esegue alla perfezione, non sbaglia neanche una digitazione. Presente quando tu scrivi un messaggino e poi devi tornare indietro? Non puoi, devi fare 61 comandi,
digitazioni
uno dopo
perfette,
altrimenti devi ricominciare da capo. Ce la fa al primo colpo, il computer funziona correttamente, il falso contatto viene ignorato e Apollo 14 riesce a scendere sulla Luna grazie a questo intervento informatico fatto al volo.
Non a caso avevano scelto lui comunque tra i membri dell'equipaggio.
E c'è anche il video in cui Don racconta questa sua avventura e la cosa bella è che se volete saperne di più, se siete appassionati di informatica, tutto il software e gli schemi tecnici del computer sono liberamente scaricabili. C'è gente che ne ha ricostruiti, altri sono stati restaurati, ce n'è uno anche abbastanza qua vicino, spero di poterlo portare prima o poi, che funziona, gli puoi dare i comandi e dentro ci sono i componenti esattamente come vecchio stile. Bellissimo.
Tu stai suscitando molta curiosità tra il nostro pubblico, lo sapevamo, è un argomento insomma che interessa, che abbiamo vissuto in qualche modo, alcuni c'erano e ti stanno scrivendo dei messaggi via WhatsApp. Il numero è 079 220 52 87 e tra poco risponderemo.
Sì, infatti alcuni ho già risposto, adesso mi mancano un paio di risposte e le sto scrivendo o rispondendo a voce al volo.
Oh, attenzione, c'è una rivelazione. Paolo attivissimo dietro al collo ha 6 prese USB. Sulla fronte c'è una webcam. Lo muovono via Bluetooth. Oh, io ve l'ho detto,
Mi ricordo ancora quando abbiamo cominciato a parlare di stampanti 3D come se fossero degli oggetti fantascientifici. Era già difficile riuscire a capire quello che si poteva fare concretamente. Adesso possiamo quasi installarla a casa senza
infatti
problemi.
Ci sono, puoi andare in molti centri commerciali e portartene a casa una e cominciare a pasticciarci. Di solito vengono fuori questi sgorbietti, queste statuine strane che prendono polvere e poi ci si dimentica. Ma c'è gente che fa delle cose molto serie. Per esempio esistono stampanti 3D che lavorano in metalli e permettono addirittura di fare componenti di motori a razzo per andare nello spazio. Sono componenti che costano meno, sono più efficaci, sono più efficienti e più leggeri, e perché la stampante 3D permette di fare delle forme molto particolari che con uno stampo normale sarebbero impossibili. Qualcuno ha pensato: beh, sarebbe carino per esempio usarle per replicare degli oggetti che non si possono avere a disposizione dappertutto, gli oggetti nei musei per esempio. E il museo Smithsonian ha deciso, in occasione del cinquantenario dello sbarco, primo sbarco sulla Luna, di pubblicare creare i modelli 3D della tuta di Neil Armstrong, uno dei primi due uomini a camminare sulla superficie della Luna. Aveva questa grossa, questo grosso scafandro molto ingombrante, alto circa 2 metri, 1,90 m compreso il casco, e che cosa che ovviamente ce n'è uno solo ed è, sta nel museo ed è conservato gelosamente perché non ce ne sono altre copie con quel nome. E allora il museo ha preso gli scanner più sofisticati disponibili sul mercato, ha fotografato da tutte le angolazioni possibili la tuta e ne ha creato un modello 3D che si può scaricare.
Quindi l'hanno messo a disposizione,
esatto,
della gente che ha
gratuitamente lo scarichi, te lo stampi. Allora, se avete molto spazio e molto tempo, potete stampare l'intera tuta a grandezza naturale.
Tu sai più o meno di quanto tempo si sta parlando?
Credo alcune decine di ore nei casi migliori, giusto così a spanno,
sì,
a spannometria. Ma invece, se volete qualcosa di bene ingombrante, ci sono i guanti.
Mm-hmm.
I guanti, che anche loro sono molto complessi, con tanti strati, con le punte in silicone che servono per avere presa, ma allo stesso tempo dare protezione contro gli sbalzi di temperatura, e con tanti dettagli ricchissimi, sono veramente molto belli. Si possono stampare, quindi puoi avere la copia del guanto di Neil Armstrong in casa, oppure la copia del suo casco o di altri componenti. C'è anche il portello della capsula spaziale, che è complicatissimo, un meccanismo a orologeria micidiale. E se non avete la stampante 3D, comunque potete divertirvi lo stesso, perché il sito del Museo Smithsonian è esplorabile in 3D anche su un normale computer recente. Basta sfogliarlo, si possono prendere gli oggetti, girarli, guardarli a tutte le angolazioni. Io ovviamente ho ficcato il naso dentro,
ovviamente,
il guanto per vedere. C'è scritto dentro che è di Neil Armstrong.
Ah, c'è proprio tipo,
esatto,
è un autografo, cioè un marchio.
C'è il marchietto, questo è mio, questo è tuo. Anche perché i guanti erano fatti su misura,
certo,
per la mano del singolo utente.
Ma che eri in giro a cercare, oh, dove l'ho messo io,
esatto,
il guanto?
È vero che sei nello spazio, sei in tre, cioè non è che ci saranno tanti guanti in giro, però
si possono perdere cose in giro lo stesso, anche in tre.
Chissà se i calzini si perdono altrettanto facilmente nello spazio. Questa è una domanda fondamentale che dovremmo,
sì,
girare a qualche astronauta.
Esatto, ricordatelo, mi raccomando.
Sì.
Quando faremo vedere tutti gli oggettini che hai portato?
Anche cioè, subito, guarda,
dai,
per esempio,
dai.
Ecco, vado a prenderne uno. Questa è una rivista d'epoca, che
sì,
si chiama Epoca, che pubblicò le foto, le primissime foto che arrivavano dallo spazio. Ricordiamo, per chi non si ricorda la fotografia chimica, che non c'era Instagram, non c'erano gli smartphone, non c'erano le fotocamere digitali, quindi dovevi fare le foto che venivano impressionate, venivano registrate su una pellicola che doveva essere sviluppata chimicamente, quindi le vedevi quando ti tornavano dal laboratorio. E allora a questo punto nel 1969 arrivarono queste fotografie che erano state fatte sulla Luna. L'astronave torna indietro, consegnano il rullino, lo fanno sviluppare e finalmente vedono se hanno fatto delle foto decenti. E non tutte sono belle.
Non
tutte,
alcune, beh, certo.
Ovviamente qui sui giornali d'epoca pubblicavano solo quelle carine, come fai anche tu quando metti l'album su Instagram.
Sì.
Non è che dici metto la foto dove si vede.
Tuttavia non
tutto
sono proprio
spuocato.
Tutte super super riuscite, ma sono una chicca da collezionista da avere. Che hai tu.
Sì, sono tutte disponibili, non solo le fotografie. Queste sono ovviamente le stampe d'epoca con gli astronauti che se la ridono tornati a casa, finalmente sono,
sì,
ancora in quarantena, cioè sono,
sì,
usciti da una scatoletta di metallo, entrano in un'altra scatoletta di metallo perché si temeva che
belle
potessero...
facce, che belle espressioni. Tra l'altro, per chi non ci stesse guardando in streaming, poi ci sarà la possibilità, metti che stai lavorando, ascolti la radio e,
certo,
poi ti vuoi rivedere tutto quello che ti stiamo mostrando adesso, ci sarà modo di andare a ripescarlo sul nostro sito.
Esatto, quindi non vi preoccupate se vi siete persi qualche cosa, c'è sempre la possibilità. Fra l'altro, per i podcast l'indirizzo è www.rsi.ch/podcast. E di avventure come questa ce ne sono tante, ma adesso passiamo a una cosa un pochino diversa, perché abbiamo visto alcuni degli oggetti, ma adesso dobbiamo seguire in tempo reale la missione che si sta portando sulla Luna. Ne parliamo fra poco.
Paolo, guidami in questa missione lunare a questo punto, mi lascio trascinare.
Con molto piacere.
Guido
anche gli ascoltatori che ci hanno chiesto, ma l'applicazione per simulare il computer è soltanto per l'iPad, avete indovinato, quindi non c'è per l'iPhone. Se la cercate con l'iPhone sull'App Store dovete farlo con un tablet, con,
sì,
un iPad.
Ecco,
a quel
perché
punto
non
la
lo
troverete.
Trovavi col tuo telefonino.
Invece per chi vuole le informazioni su dove trovare la stampa, gli file per scaricare la stampa 3D della tuta spaziale di Neil Armstrong, basta andare sul sito dello Smithsonian, che ha un nome estremamente corto, che adesso vado a recuperarvi se la tecnologia mi assiste, perché
certo,
gli
anche...
anni passano, vabbè, ma l'informatica è sempre quella che è.
Pare incredibile, ma anche lui ha dei problemi di connessione.
Ce la possiamo
ogni tanto
fare? Ecco, se ce l'ho fatta. Allora, l'indirizzo è 3D, numero 3D, e poi si.edu, e lì trovate, cercate nell'indice, nel motore di ricerca, oppure visitate il sito del disinformatico, disinformatico.info, lì trovate tutti i link, tutte le coordinate di tutto quello di cui parliamo in ogni puntata del disinformatico radiofonico. Ecco, fatto anche questo.
A un certo punto, sì, dimmi tu.
Dicevamo, scusami, vuoi che ti guidi? Con molto piacere, lo faccio fare però a un gruppo di persone molto più esperte di me. Uno si chiama Ben Feist, è un totale fan delle missioni spaziali e ha deciso di prendere un po' di materiale, 11.000 ore di audio.
Proprio due cose.
Sì. Le ha sincronizzate, sono tutte le conversazioni che facevano fra di loro i tecnici che erano al controllo missione, erano tantissimi, e quindi ciascuno aveva la sua traccia audio, c'è una registrazione multitraccia che è stata conservata, lui l'ha presa, l'ha sincronizzata, l'ha pubblicata presso un sito che si chiama apolloinrealtime.org, che sta trasmettendo in tempo reale quello che sta succedendo. Per esempio, in questo momento abbiamo che gli astronauti sono in orbita intorno alla Luna, si stanno preparando per la discesa, stanno verificando tutte le apparecchiature di bordo, si sono svegliati da poco, anzi no, mancano 2 ore alla loro sveglia, stanno dormendo in questo momento, e una delle prossime cose che faranno sarà vedere un'eclissi dallo spazio, perché si troveranno dietro la Luna, nella faccia in ombra, quindi vedranno questa enorme macchia nera nel cielo, le stelle diventeranno finalmente visibili perché non ci sarà più il bagliore del sole e quello della Terra, quindi si troveranno nel buio più profondo con questa macchia nera da una parte, queste stelle che brillano nel cielo, e faranno delle fotografie un po' sgranate ma molto belle, e poi ne faranno delle altre come quella che c'è adesso sul sito apolloinrealtime.org, che fa vedere la Terra piccolina, lontana, questa mezza biglia azzurra sospesa nel cielo nerissimo dello spazio. E potete seguire tutta la missione, verranno presentati anche i video, i filmati, la diretta televisiva, tutto sincronizzato in modo che uno si possa fare un'idea molto chiara di quello che stava succedendo minuto per minuto, e le foto oltretutto sono quelle riscansionate, quindi hanno preso le pellicole originali, le hanno ripulite, le hanno ribilanciate nei colori, quindi i colori sono molto intensi, non sono proprio i colori originali che sono in realtà un po' sbiaditi dal
per
tempo.
Migliorarle il più possibile, esatto, per darci modo di vederle meglio, esatto, insomma, chiaro.
Quindi, ripeto ancora una volta le coordinate del sito Apollo in Real Time, Real, R-E-A-L, timetime.org.
Tra poco vi farò vedere il regalino, si fa per dire, che ho ricevuto da Paolo Attivissimo. Non ce la faccio neanche a parlare oggi.
Sì.
Visto che ho fatto i capricci per la tua maglietta, mi ha detto: guarda, ti ho portato qualcosa.
Sì, sì, è un prestito temporaneo,
esatto,
perché non ce ne sono tanti.
No, infatti ho fatto la faccia: davvero, è per me? Lui sì, per qualche minuto.
Sì.
Vi ricordiamo che la puntata del disinformatico che state ascoltando in questo momento è visibile anche in streaming attraverso il nostro sito rsi.ch/rete3. Troverete il live molto facilmente. Allora, dicevo che ho fatto i capricci e tu mi hai portato un dono momentaneo, che è una cosa strana, nuova, anzi si potrebbe utilizzare, no? Dici: guarda, te lo do per qualche minuto, poi me lo riprendo, per dare una soddisfazione, perché è una cosa difficile da avere.
Abbastanza, sì.
Allora, vi faccio vedere che cos'è?
Sì, dai, ecco.
Guarda, dovrebbe vedersi così, è un frammento, un piccolo, piccolo, piccolissimo pezzetto di luna. Che non è mio, però,
ecco,
no, e l'ho avuto per così, mezz'ora,
esatto,
e comunque è già stata una soddisfazione.
Ecco, è un frammento di luna, la scheggetta di luna non è di quelle portate dagli astronauti, quelle ce l'ha la NASA, ce l'hanno i geologi, non le danno in giro facilmente se non in prestito temporaneo. Anch'io ogni tanto ricevo prestiti temporanei.
Sì.
Qualche tempo fa sono andato a Houston, mi sono fatto prestare una roccia lunare con un collega, Luigi Pizzimenti, che è curatore di un museo, è lui che ha le credenziali, e sono andato a portarla in giro, l'abbiamo portato anche al quotidiano e in varie occasioni anche qui in Svizzera per farla vedere.
Ridefinisce il concetto di proprietà.
Esatto.
Stessa cosa vale per quella rivista che tu hai portato ancora in celofanata.
Ecco, sì, questo è un regalo per gli ossessivi compulsivi, di cui faccio orgogliosamente parte.
Sì, io devo dire che ho notato alcuni atteggiamenti. Avevo una gran voglia di spacchettarla. Infatti tu hai fatto bene a lasciarla distante dalle mie manine.
Sì, sì, è un numero di Panorama del 31 luglio 1969, dedicato ovviamente al lunaggio, che ovviamente è ancora sigillato con tanto di portachiavi in omaggio, perché all'epoca si facevano queste cose, no? Cioè, sì, portachiavi ricordo delle missioni lunari. Oggi se sei fortunato di dare una portachiave ricordo di qualche tronista, ma i tempi sono cambiati
decisamente. Oppure c'erano i regali che dovevi accumulare gli omaggi, sì, e prendere 100.000 riviste per riuscire poi a costruire quella, sì, che era una, non so, una navicella spaziale, per
esatto,
esempio.
Sai cos'era il mio tormentone da bambino? Le figurine dimezzate, quelle tagliate in due,
sì,
che dovevi averne due per comporre l'immagine. Io ne, tranquillamente ne trovavo soltanto una metà e diventavo pazzo per trovare l'altra metà.
Un piccolo,
se siete come me, non sentitevi soli.
No,
siamo sempre stati un po' così.
Arrivano anche delle informazioni sul traffico, poi poco dopo mezzogiorno, sì, ci saranno i vari bollettini info anche da parte di Via Swiss.
E abbiamo un ultimo argomento che possiamo raccontare adesso, se vuoi.
Sì, certo,
ci
siamo
sta,
qua,
ce lo possiamo
sta,
fare. Allora, questo è proprio light, è per divertirsi, sempre in tema spaziale. Molti appassionati già lo conoscono, quindi so che gioiranno a sentirlo nominare. È il Kerbal Space Program. Che cos'è? È un gioco basato sulla fisica, sulla realtà, dove devi costruire un razzo e simularne il volo spaziale. A posto degli astronauti non ci sono degli esseri umani, ci sono i Kerbal, che sono questi alienini un po' strani, che somigliano un po' ai Minions come concetto, ma la forma è diversa, e devi rispettare le leggi della fisica, quindi devi mettere i motori, devi metterne un numero sufficiente, perché altrimenti il razzo decolla, non raggiunge una velocità adeguata e poi riprecipita e si sfracella, spargendo Minions, scusate, Kerbal dappertutto.
Quindi devi ritentare per riuscire a portare a termine la,
esatto,
tua missione.
E devi rispettare tanti parametri, perché non sembra banale, perché tu più razzi metti, più il razzo diventa pesante.
Sì.
Più motori hai, più il razzo diventa massiccio. Quindi devi raggiungere un livello oltre il quale il numero di motori ti consente effettivamente di superare il peso del veicolo. Già quello non è facile. Poi ci sono cose tipo Max Q, che non è un personaggio, ma è un parametro. Cioè c'è un punto, mentre stai correndo attraverso l'atmosfera verso lo spazio, dove c'è il massimo della pressione dell'aria contro il tuo veicolo che lo sta schiacciando.
E come fai a non disintegrarti? Devi rallentare,
altrimenti ti disintegri.
Quindi quei dettagli,
esatto, sì, è spiacevole,
spiacevoli,
non
sì,
fatelo,
no.
E quindi ti disintegri anche qui, Kerbal che volano da tutte le parti. È molto educativo, è molto divertente per far capire che a volare nello spazio non è una passeggiata, anche se la si chiama spesso passeggiata spaziale. È difficile, ma si possono imparare le sue regole di base. Per esempio, come si fa a stare in orbita? Non è una questione di andare in alto, è una questione di andare in orizzontale. Questa è una cosa poco intuitiva, ma ti servono 28.000 km all'ora di velocità orizzontale per evitare di cadere di nuovo sulla Terra.
E allora, attraverso questa esperienza di gioco, tu puoi in pratica mettere veramente così alla prova le tue conoscenze.
Esatto.
No?
È disponibile per tutte le principali piattaforme, quindi Steam, c'è anche la versione per Windows, macOS, Linux, è divertentissimo, ci si passano delle ore e non è un gioco, ci si può giocare, ma è fisica reale del volo spaziale, per cui divertitevi. Il Kerbal Space Program vi attende presso kerbalspaceprogram.com.
Ora magari eravate distratti, avete sentito così delle informazioni, degli indirizzi, oh no, non ho capito, poi tutte queste informazioni
tutto
si possono trovare.
Esatto, basta andare presso il nostro rituale indirizzo, che è www.rsi.ch/ildisinformatico, e lì trovate tutte le informazioni che vi servono per raggiungere i link e riferimenti alle cose di cui abbiamo parlato in questa puntata e anche nelle precedenti.
Tra poco si torna sulla Terra e quindi vi saluteremo ancora qualche minuto. Che bello questo finale.
Sì,
Gipsy.
Sì, sì, vogliamo fare un ballo finale.
Ma volentieri, no, perché poi ci vedono. Quante volte abbiamo simulato delle cose quando eravamo in diretta dicendo: oh, guarda, stiamo volando per lo studio.
No,
ora
il mondo non è ancora pronto.
Vi risparmiamo per questa,
sì, sì,
per
sì,
questa volta. Poi magari
è colpa mia, perché so che tu sei leggiadra, ma
certo,
io ho due piedi sinistri.
Guarda, non fare così che poi parte un contest e ci tocca insegnarti a ballare. Siamo... siamo ai saluti.
Sì, poi ti racconterò un aneddoto. Invece vi ringrazio per aver seguito questa puntata, che è la 599. Grazie per chi sta tenendo il conto.
Infatti,
amici ossessivi compulsivi, è bello avervi.
Li hai allevati così in queste 599 puntate.
Sì, sì. Settimana prossima, 600 puntate del Disinformatico. Grazie di aver seguito e appunto, settimana prossima.
Allora vi salutiamo. Ciao.
Ciao, buona luna.
Ciao.